Nuovo essere qua con voi, era un po' di tempo che non venivo, ma ringrazio di questa possibilità. E ringrazio di per ogni cosa, come in genere facciamo sempre adesso, prima di iniziare la pubblicità, perché senza pubblicità che vita è, e una cosa particolare, chi vuole, come sapete, lì c'è, organizza i viaggi in Israele in vari momenti dell'anno, e quest'anno abbiamo pensato di fare una cosa molto particolare, che è visitare unicamente la Galilea, cioè cominciare dalla Galilea quest'anno, l'anno prossimo Giudea, l'anno prossimo il Negev, il Sud, e poi il mondo della Samaria e della Giudea, il quarto anno. Questo sarebbe il programma. Qualcuno è interessato, può parlare con me o con parlare con me, e si mette in lista, perché stiamo raccogliendo i nomi. Più persone siamo, più basso il costo. Per cui per adesso non posso dirvi il costo, posso dirvi il programma. Se vi interessa il programma, voi vi iscrivete. Iscritti, vi aspettate fine mese o metà marzo, e io vi dirò: guardate, in base alle persone che ci sono, il costo è questo. E voi mi dite: no, troppo caro, sì, va benissimo, ce ne facciamo quattro di questi viaggi. Il costo non è, se siamo in tanti, non è per niente alto, però ripeto, bisogna vedere il numero. Allora, finita la pubblicità, torniamo a un punto che per me è fondamentale. Qualche anno fa, fratello Gabriele venne a Bergamo e predicò a un incontro dei giovani e fece questa domanda: che ci fate qui? E questa domanda mi sta rimbombando nella testa continuamente, e la riformulo: non tanto che ci fai qui in questa chiesa o che ci fai qui stamattina, ma che ci fai sulla terra? Che senso ha la tua vita? E ancora più grande di questo, che senso ha che stanno facendo, o qual è lo scopo delle chiese o delle denominazioni? Cioè, che ci fanno qui? E dico questo perché molte persone e molte chiese e molte denominazioni non lo sanno. Ma che ci facciamo qui? Per lavorare e cercare di fare più soldi possibili per lasciare ai bambini, ai figli, per divertirci? Ma questo non lo fa anche il mondo? Che è lo scopo della nostra vita? Evangelizzare? Può essere. Lodare? Può essere. Ma se noi dovessimo chiedere all'Apostolo Paolo: che ci fai qui? Qual è lo scopo della tua vita? Lui risponde in questa maniera. Ora, lui sta scrivendo una lettera a Roma qui, e i romani, le chiese, perché c'erano tanti gruppi giustamente qui a Roma, le chiese non conoscevano Paolo, o molti non lo conoscevano, o molti lo conoscevano male. E lui si deve presentare, e lui poteva presentarsi dicendo: io sono l'Apostolo Paolo, io sono il dottore della Chiesa, io sono il scelto da Dio per fare questo o quest'altro. Lui poteva dire così. E quando noi ascoltiamo certe persone che evangelizzano, è proprio così: noi siamo i salvati, noi siamo più bravi di voi, noi siamo quelli che andremo in cielo, voi no, andrete all'inferno. E questo orgoglio che subentra nelle chiese, nelle denominazioni, nel mondo evangelico, noi siamo più bravi di voi, noi siamo più capaci di voi, noi cantiamo meglio di voi, noi predichiamo meglio di voi, tutto questo. Ma Paolo non dice: io sono l'apostolo Paolo, io sono il dottore della chiesa. Romani 1,14, lui dice una cosa che dovrebbe farci tutti riflettere. E speriamo. Dov'è? Sta... ma non lo vedo. Leggimela tu, dai. Io sono debitore. Paolo, che stai dicendo? Tu sei debitore. Si presenta dicendo: io sono debitore. Io non sono l'apostolo Paolo. Io non sono il grande. Io sono un mendicante su questa terra e sono in debito. E tu dici: ma Paolo, perché sei in debito? E Paolo ti dice: io ero peccatore, ero il primo dei peccatori e sono stato salvato, sono stato perdonato, perché il Figlio di Dio ha dato la sua vita per me. E io gli ho detto: Signore, come posso io pagarti per quanto tu mi hai dato? E Dio non gli ha detto, come pensiamo noi: non devi niente, è gratis. Dio gli ha detto: se tu vuoi pagare quello che io ho fatto per te, devi pagare gli altri, devi pagare il prossimo, devi essere debitore del mondo. E noi diciamo: ma debitore. E Paolo, l'avete sentito? Dice: io sono debitore verso i greci. Ma i greci era gente normale allora, era gente brava. Ci può anche stare, facciamo fatica, però ci può anche stare. Ma verso i barbari, debitore verso i barbari. E chi erano i barbari? I barbari erano quelli che andavano a spaccare la testa l'un dell'altro, che si rubavano le mogli, si ubriacavano i tedeschi là oltre il Reno. E io sono debitore verso loro. Erano i più disprezzati dai romani. Traduciamolo al giorno d'oggi, all'Italia. Io sono debitore agli italiani. E io sono debitore ad ogni gitano, ad ogni immigrato, ad ogni uomo di colore diverso dalla mia, ad ogni donna che viene qua sui barconi. Io sono debitore. E io temo che le chiese si sono dimenticate. È lo stesso tema che ha messo Gesù. Quando Gesù dice: se voi volete essere i primi nel regno di Dio, dovete essere i servi di tutti. E esattamente quello che ha fatto lui. Lui è venuto sulla terra venendo da Dio. Era con Dio. Era Dio. E poi si è umiliato, ci dice Filippesi, si è umiliato fino ad essere uomo, fino ad essere schiavo. fino alla morte sulla croce. Ed è questo filone di pensiero che lega Gesù e Paolo. Io sono debitore. Ma molti di noi, non voi, molti di noi evangelici, molti di noi cristiani, pensiamo di essere non debitori, ma che gli altri debbano a noi. Questo è evidente nelle prime chiese della Bibbia. Uomini e donne che insistevano: noi siamo meglio di te, noi siamo i più bravi. E Paolo, nella sua grandezza, spiega a tutti: volete che io mi vanti? Volete che vi dica quanto sono bravo io? Beh, io vi dirò quello che ho dovuto soffrire. Quante volte sono stato in carcere, picchiato, battuto, pestato. Questo, di questo io mi vanto. Cioè, abbiamo noi questa mentalità? E io ve lo chiedo perché è una domanda che sta continuando a martellare me. Che ci sto a fare qui? Allora sono debitore. Ma Signore, a chi devo pagare questo debito? E il Signore mi dice: tu devi usare il tuo talento, quello che io ti ho dato, per gli altri. Tu ti senti indebitato verso gli altri? Ti senti un debitore? E se non ti senti un debitore, è molto probabile che non hai permesso al Signore di parlare al tuo cuore, di farti sentire il tuo debito. Tu vai, cioè una volta, forse qui no, ma nella mia denominazione di una volta, ti insegnavano che tu andavi a lavorare, per esempio, io andavo a scuola, e i miei colleghi, dovevi evangelizzarli per carità, ma poi non dovevi avere niente a che fare con loro, perché erano il mondo, perché erano cattivi, e per cui ti dovevi stare da questa parte. Cioè, non so come si evangelizzava, però stavi lì. Mai mi è stato detto: tu sei debitore verso i tuoi colleghi di lavoro. No, io sono più bravo di loro, io vado in cielo, loro vanno all'inferno. No, tu sei debitore. E come paghi il debito? Devi portare le buone notizie, la buona notizia di Cristo. E solo così puoi pagare il tuo debito. Ma non portarlo dicendo: Gesù ti ama, ravvediti, vai all'inferno se non ti ravvedi. Non è così. È dando la propria vita per il Vangelo. È diventare, cioè, lo so che creerò problemi, ma diventare amico, amare la persona, non isolarti dalla persona che noi siamo i più bravi, amare la persona. Ora, io ho fatto e ho immaginato alcuni concetti sul debito. Io penso che molti di voi sanno, o probabilmente sanno, cos'è avere un debito, fare un mutuo in casa, in una banca, per esempio. E voi sapete una cosa, lo diceva il fratello Romolo stamattina: se tu non hai 30.000 euro, nessuno ti fa il mutuo. Però il principio è questo. Noi non facciamo il mutuo a tutti. Noi vogliamo essere certi che chi sottoscrive il mutuo potrà pagarlo. E vedete, è un concetto che noi critichiamo, come le banche non ci danno i soldi. Vabbè, lasciamo perdere le banche. Ma Dio fa così. Dio perché ha messo il peso su Paolo? Perché poteva fidarsi di Paolo. E Dio sta chiedendo, posso mettere il mio peso su di te? No, signore, ne ho già troppi io. Ho questo malato, l'altro, problemi di qua, problemi. Lasciateli perdere i problemi. La Chiesa sta concentrandosi troppo sui problemi. Si concentrasse più su Gesù e far la sua volontà. Perché Gesù dice, cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Prima! Non dice di cercare prima la guarigione o l'uscire dal debito o il lavoro, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Ma noi l'abbiamo capovolto, noi vogliamo tutto il resto e se abbiamo tempo il regno di Dio. Allora Dio dice io non posso darvi il debito, non posso darvi il peso perché non mi fido. Perché quando c'è da fare qualcosa non ci siete. Perché quando c'è una preghiera non venite. E come faccio io a darvi un debito? Come faccio io a darvi? E uno dice, ma signore, ma chi lo vuole il debito? No, no, siamo cristiani, siamo nati di nuovo, abbiamo il peso di Gesù sulla nostra vita. E la nostra preghiera dovrebbe essere, Signore, dammi un debito. Dammi questo debito che io non riesco a dormire pur di pagarlo, pur di parlare agli altri di Gesù, pur di fare la mia e il mio compito. E la domanda allora è questo. Tu sei disposto a dire, Signore, dammi un debito oggi? Fammi sentire il debito più che dammi un debito. Fammi sentire questo peso. Ora, i pesi possono essere diversi, io non sto, dopo ne parleremo verso la fine, ma l'importante è dire, Signore, lo voglio. Qualche anno fa ero in preghiera e il Signore mi disse, e questo ve lo dico, l'ho scritto in un libro che non è pubblicato, però ve lo dico. Mi disse, tu dici che vuoi servirmi con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto, ma vuoi veramente servirmi? Tu dici, sì, Signore, se io ti creerò difficoltà, problemi a non finire, saresti ancora disposto a servirmi? Signore, ma tu hai promesso gioia, tu hai promesso felicità. E lui mi dice, guarda la vita di Mosè, guarda la vita di Paolo, guarda la vita di Gesù. C'è gioia, ma c'è tribolazione. Vuoi tu essere tribolato? Tu dici, Signore, non lo so, fai tu. Cioè, veramente a volte il Signore ti mette quelle domande che dici, se non lo so, cioè come a Ezechiele, possono queste ossa rivivere? Signore, boh, cioè io non sono capace a farlo, tu forse. E tu sei lì. Allora? E dici sì, Signore, qualunque cosa mi capita, qualunque disgrazia mi capita, io ti servirò. Il Signore ha permesso questa malattia su di me, che mi impedisce di camminare, che mi impedisce tante cose, mi impedisce di fare ciò che io amavo di più, turismo. Posso andare, cioè che Voglio andare in una città, c'è qualcuno che mi spinge, poi ci sono tutte le buche che ci sono sui marciapiedi come a Roma, è finito. Ma facendo così, Dio mi ha dato un debito verso i malati, verso i disabili, verso quelli che sono in carrozzina, verso quelli che sono malati in ospedale. E da questo è nato l'opera di Stanzenea, dove adesso stiamo portando consolazione a centinaia di uomini e donne e la parola di Dio a tanti in ospedale, in casa, nelle chiese. Stiamo dicendo alle chiese: ricordatevi che ci sono i disabili, mettete i bagni per i disabili. Non fate le chiese al quarto piano senza ascensore, perché non vengono se fate così. E piano piano, già due chiese hanno fatto i bagni per i disabili, già il campeggio sta facendo i bagni per i disabili. Cioè, piano piano il Signore sta facendo, hai visto cosa succede quando tu dai la vita a me? Ti interessavi tu degli handicappati, disabili prima? No, Signore, non mi interessava proprio per niente, anzi. Però adesso ti interessi. E adesso hai un debito. E tu devi pagarlo questo debito. E io lo voglio pagare. E dico solo, Signore, adesso lo posso anche pagare se mi guarisci, eh? Non è che mi dimentico. Il debito chiede, fratelli, umiliazione. Questo ricordatevelo. Tu vai dalla banca e dici: voglio un mutuo. E ti dice: lavori. E tu dici: sì. E quello ti dice: riportami qui il conto corrente, le spese che hai fatto dell'ultimo anno. Tuo figlio lavora, tua figlia non lavora. Cioè ti fanno il terzo grado, ti umiliano, ti spogliano. E se noi vogliamo servire il Signore, voi avrete momenti di umiliazione. Bisogna leggere Paolo per dire, quando lui dice: noi apostoli siamo gli ultimi, i rifiuti del mondo, tribolati, siamo desolati, siamo picchiati, ma vogliamo pagare il debito. Voi non potete, se prendete, se si decidono a pubblicarlo, cioè, se leggete questo capitolo che ho scritto, dove ho parlato dell'umiliazione. Ma voglio prendervi un altro esempio. C'è una sorella inglese, adesso ottantenne, che ha iniziato un'opera, che quando aveva circa 50 anni, ebbe un trauma al cervello, eccetera. Fatto sta che finì su una sedia a rotelle. E mentre era in cura, l'hanno preso in mano due infermieri disgraziati. Con la sua malattia, lei non può stare sulla sedia a rotelle e non può muoversi perché la testa continua a sballottare e lei aveva problemi al collo. E questi dottori, questi infermieri totalmente noncuranti la spingono lungo il corridoio, quasi facessero le corse. Lei stava male, male, gridava e poi ha detto: io qua sto soffrendo l'umiliazione di Cristo. E si ricordò Gesù sulla croce e si ricordò quello che ha sofferto lui. Tu vuoi pagare il debito, tu dovrai subire la sofferenza di Cristo. Tu dovrai subire nell'anima quanto è stato quel momento tragico della crocifissione, glorioso e tragico. E questo è importante. Paolo lo subiva. E Paolo lo sentiva, l'umiliazione. E Paolo dice questa parola fantastica, dice: ma cosa sono queste momentanee, leggere afflizioni davanti alla gloria che ci aspetta? Fratelli, quanto siamo lontani da questo, quanto, quanto, quanto. Il debito ti danno il mutuo e lo devi pagare ogni mese. Non è che dici lo paghi il primo mese, come alcuni credenti, non voi, credenti in una mia chiesa, hanno fatto, sì, abbiamo pagato 3 mesi, tanto ci mettono 7 anni a cacciarci, cioè ragionamento. Vabbè, deve essere pagato. Se non paghi, ti mandano i vigili, ti mandano il vostro pastore lì a raccogliere i soldi. La Chiesa deve pagare sempre. Non è che puoi pagare il debito quando te lo senti. E c'è, è vero, c'è una tendenza a dire sì, quando sto bene faccio, quando le cose sto meglio faccio. Quando parlavo prima con Ivan, questo che ha suonato la chitarra, che parlavamo di un proseguo per quanto riguarda il canto, mi diceva sì, però Sara ha due bambine, non è il o due bambini, non è il momento adesso. E in realtà non c'è mai il momento. Ci sarà sempre qualcosa che impedisce. No? Cioè, io vado in giro e potrei dire, Signore, se non mi guarisci, io non vado in giro. E avrei tutte le ragioni, perché creo più problemi. Ci vogliono fratelli che mi portano, che mi prendono, che mi alzano. Faccio fatica. Ma allora, se noi non serviamo il Signore nello stato in cui siamo, non lo serviremo mai. Ah, ma io ho troppi problemi. Servi il Signore. Tu dici, io ho problemi. Cioè, abbiamo una sorella della nostra associazione, sorella Porziana, che ha problemi. Vive in una casa con un'indemoniata, col padre alcolizzato e tendente al suicidio, con fratelli. Lei non ce la fa più. E allora cosa fa? Si mette in una stanza, nella sua stanza, quando è libero, sono nel bagno, e prega. E prega per i malati. E prega che il Signore faccia miracoli. E prega per il risveglio. E prega anche per la casa. Tu puoi servire il Signore. Ma io non posso muovermi dal letto. Tu puoi pregare sul letto. Tu puoi servire il Signore. E non dire, no, ho la famiglia, ho qua, ho là. Puoi servire il Signore. Nessuno ha servito il Signore libero. Cioè non c'è, non esiste. Devi servirlo e ci sono problemi. Cioè, guardate tutti, guardate, a volte si parlava ieri sera del fatto che non ci sono più bambini in Italia. E mi diceva il fratello, perché c'è povertà, c'è qua e là, ma immaginate Israele in Egitto, con l'ordine di dire se tu hai un bambino verrà ucciso. Ma chi avrebbe voluto un bambino in quelle situazioni? Ma loro l'hanno avuto perché avevano fiducia in Dio. Ecco, tu puoi servire Dio in qualsiasi situazione. E le donne lì che aiutavano con la nascita dei bambini, avevano il coraggio. E avevano tutte le ragioni di dire no, no, io non vengo perché sennò mi schiaffano in carcere. No. Il debito richiede risorse continue. Cioè, per pagare sto debito, sto mutuo, devi togliere quello che devi dallo stipendio e devi averli sempre. E devi pregare Dio che non vieni licenziato, che non ci sono tutte queste cose. Il debito richiede risorse continue e le risorse, e la risorsa che noi abbiamo è la preghiera e la comunione con Gesù. Quando Quando noi stiamo in comunione con Gesù, noi vediamo le cose in maniera diversa. Vi voglio fare un esempio di 2 o 3 giorni fa. Stiamo preparando una giornata di preghiera per i malati a Bergamo e stavo dicendo che mi aveva chiamato un musicista che voleva venire a suonare. Nel dire il nome mi hanno detto alcuni, noi abbiamo la cosa via Skype, le conferenze via Skype, che sono tutti disabili, non possiamo muoverci, e dice no, quello no, perché? Alla fine delle cose, questo qui aveva la fama di andare in giro ai fratelli a chiedere soldi, cioè non sapeva gestire i soldi. Allora, la carne dice, no, lui non suona. Gesù dice, quel ragazzo va aiutato. E chi lo può aiutare? La Chiesa. Tu. Quindi prima di giudicare, prega per lui. Vedi di potere in qualche maniera di mandarlo da qualcuno che li aiuti a gestire i soldi. Le coppie hanno bisogno di aiuto, non sono capaci di gestire i soldi. Prima di sposarsi è buono fare dei corsi sui soldi. Ma non li facciamo. E poi succedono queste cose, disastri, che la gente vada una finanziaria, l'altra facendo debito su debito, non il debito del Signore, il debito con le banche. E ogni corpo, ogni cellula del corpo umano ha una funzione. Persino i capelli hanno una funzione. Chiedetelo a chi non ce li ha più i capelli. Chiedete alle donne se i capelli non sono importanti. Persino Paolo lo dice, la gloria della donna, no? Ogni corpo. Allora noi abbiamo un debito, ma lo devi scoprire tu. E te lo dà Dio. Può essere, per esempio, un forte peso, parlava con la sorella prima, ma la Chiesa perseguitata. Cioè, noi siamo qua al culto, cantiamo, lodiamo, danziamo, facciamo, e oggi, in 2/3 del mondo, forse 1/3 del mondo, non sono esperto, ci sono chiese che devono, per trovarsi, devono andare nei boschi, devono rischiare le guardie alle porte. È possibile che noi non ci interessa, però è la questione del debito, perché se tu c'hai il peso, tu preghi, tu dici Signore proteggi, Signore benedici, Signore fa in maniera che cada sto delinquente di dittatore, Signore converti il presidente della Corea del Nord, Signore. Tu hai il debito. E stavo pensando proprio questo, che forse l'ho già detto qui, quando chiedevo al Signore per cosa dovrei pregare oggi, siccome è molto importante che noi crediamo, che il Signore ci mette i pesi e dobbiamo pregare per queste cose. Il Signore più di una volta mi ha detto: prega per le mogli dei pastori. E io mai ci ho pensato alle mogli dei pastori. E ho avuto mia moglie per 30 anni come moglie del pastore. Mai ci ho pensato. Ma in realtà quello che ho capito, quello che so, è che la moglie del pastore è il compito più solitario della Chiesa. Perché non può sfogarsi con le sorelle, perché lei è la moglie del pastore e non deve avere problemi. Non può sfogarsi col marito, perché il marito è già pieno dei problemi della Chiesa. Ed è criticata. La moglie del pastore, guarda come si comporta. Ed è la persona più sola. Voi dovreste, almeno una volta ogni tanto, dire grazie alla moglie del pastore, perché perlomeno veste, dà da mangiare, stira la camicia e aiuta il pastore. Però ecco, queste cose che tu non pensi, che non ti vengono in mente, Dio te li fa venire in mente perché Lui li ha in mente. E infine, c'è gioia nel pagare il debito. Quando il mutuo è finito, quando l'hai pagato, fai festa. Spendi più soldi di quello che avevi in prestito, dalla gioia. E il Salmo 126,6, puoi mettere questo versetto. Dice: se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Vedete, è questo il punto. Uno dice: ma Signore, perché tutto questo peso? Questo è quello che dice Paolo. Sì, adesso è duro, è difficile, ci sono problemi, c'è tribolazione, ma gloria a Dio, dopo è finito tutto. Dopo c'è la gioia. Allora, se non lo paghi questo debito, non è un grosso problema con il Signore. Nel senso che se tu non paghi il debito che hai con Dio o con gli altri, spirituale, non è che Dio ti manda l'angelo, non è che ti arriva l'arcangelo Michele o Gabriele o qualcuno a dirti: oh, tu non hai pregato per quella gente lì, tu non hai evangelizzato il tuo collega, tu non hai dato alle missioni. No, no, non ti viene a dire niente nessuno. Tu non sei andato quando c'era la preghiera. Forse sarebbe buono che venisse qualche angelo a dircelo, ma non ci viene a dirlo. Non è come il mondo che manda i vigili. Loro no. Ma. E io dico questo. Cioè, che senso ha vivere, essere cristiani, per scaldare le sedie della domenica? Che senso ha? Ma la gioia. Perché è vero, è dura, è vero, non è facile, ma la gioia di sentire Dio che ti approva, la gioia di sentirti collaborare con Dio, la gioia di sapere che hai il cielo davanti a te, la gioia che tu hai una... I resti dei tuoi giorni saranno fruttuosi, hanno qualcosa di bello, ma chi può pagare questo? Chi? Sentiamo i milionari che si suicidano perché non sanno, non hanno speranza, ma noi cristiani sì. Ma se tu non paghi il debito, se tu ti accontenti di scaldare la sedia, anche di alzarti, cantare e danzare, ma non pagare il debito, non avrai questa gioia. E i pastori sanno che ci sono credenti che muoiono da credenti e ci sono credenti che muoiono peggio di quelli del mondo. Ma noi vogliamo essere debitori. E allora, adesso andiamo al dunque. Posso avere la musica visto che... Voglio che chinate un attimo il capo. E forse molti di voi dicono, ma io ho già il mio debito. Io sto lavorando con i poveri, io sto pregando. Che so io per Israele, io sto facendo molte cose, ma forse altri no. Forse altri devono dire: io sono qui a scaldare la sedia. Se io sono qui domenica su domenica, ma io non evangelizzo nessuno, io non prego per i miei compagni di lavoro, io non prego per il mio vicinato. Non li evangelizzo, io vivo così, senza pensare al debito che ho. Ma se oggi tu vuoi cambiare, o se oggi vuoi sentire un debito particolare, se tu vuoi sentire qualcosa che Dio vuole che tu faccia, anzi, io so che c'è qualcuno che sente qualcosa adesso nel cuore. Posso chiederti di alzarti in piedi al tuo posto? Se tu sai che hai un debito o che non sai che hai un debito e vuoi alzarti perché vuoi pagarlo, alzati in piedi. Dio ci dà. Il credito che ci dà è il debito che noi dobbiamo pagare agli altri. Signore, voglio pregarti con tutto il cuore per quanti si sono alzati per dire io voglio sentire il debito, io ti chiedo perdono. Perché io ho solo scaldato la sedia. Io ti chiedo perdono, Signore, perché avrei dovuto fare molto di più. Voglio pregarti, Signore, che tu mi aiuti. Voglio pregare per il fratello Stefano. Che tuo Padre lo aiuti a capire il debito che questa Chiesa ha. Roma ha bisogno che questa Chiesa preghi per la città. E ci sono altri ministeri che hanno bisogno di preghiera. Poi c'è una persona che sente una chiamata particolare e se può venire qui avanti quella persona. Se tu senti che Dio ti sta chiamando a qualcosa di particolare, puoi venire qui avanti, voglio pregare qualcuno che sente un ministero particolare. Particolare. Vieni avanti senza paura. Facciamo una cosa, cantiamo un canto, dopo vieni avanti, dopo alziamoci tutti in piedi. Se tu hai questo chiamata, vieni avanti.